Radio Emilia Romagna, spettacoli in Emilia Romagna.
La musica antica di grandezze e meraviglie. Cari ascoltatori, in questa nuova puntata dedicata agli spettacoli, in special modo alla musica, vi portiamo indietro nei secoli, grazie al Festival Grandezze e Meraviglie e ai suoi concerti che spaziano dal Medioevo all'Ottocento. Grandezze e Meraviglie, che si tiene nella provincia di Modena fino al 30 novembre, propone intrecci temporali e di stili che portano al dialogo fra le arti e gli artisti, tra colto e popolare, tra antico e moderno. Una grande kermesse partita già a settembre, ma che continua, carica di ricchi appuntamenti, come il 25 ottobre al Palazzo Ducale di Sassuolo, dove Michele Barchi, Marco Brolli e Petr Zeifert omaggeranno Handel con una selezione dalle composizioni per flauto di vitto e flauto traversiere. Il 28 ottobre, nella Chiesa di San Carlo, a Modena, potremo ascoltare i pièces en concert di Jean-Philippe Rameau, presentati dalla violinista Florence Malguard, insieme a Guido Balestracci, alla viola da gamba, e Blandine Renoux, al clavicembalo. Il primo concerto nella Rocca di Vignola, il 6 novembre, segue lo stile veneziano che dalla laguna invase l'Europa. L'orchestra barocca Zefiro presenta il meglio della splendida produzione settecentesca per più oboi e fagotto. Il 9 novembre si celebra la collaborazione decennale con la Galleria Estense di Modena, con un concerto dedicato al violoncello nella cultura napoletana, con Gaetano Nasillo, Sara Bennici ai violoncelli e Maya Puzzuelo al cembalo. Il 12 novembre al Castello di Mirandola l'olandese ensemble Cor de Vento propone un'antologia di musica spagnola per flauto e chitarra, sempre la Spagna ma attraverso la danza. Torna sul palco della Sala dei Contrari a Vignola con Fandango, un travolgente spettacolo di luci e colori in cui Elisabetta Bracchi porta una serie di danze spagnole evocato dallo splendido clavicembalo Maxi, pensate 3,40 metri, di Michele Barchi, dalle ricche dinamiche orchestrali con musica di Scarlatti e Soler. A Modena si esibirà il celebre forte pianista olandese Bart van Hoort, con un'esemplare esecuzione di musiche di Haydn, con accenni a Beethoven. Il 26 novembre, sempre a Modena, si potrà ascoltare una ritrovata Suzanne Ridin, accompagnata al clavicembalo da Mark Tetlov, con cui al Teatro San Carlo presenterà alcune brillanti cantate di Handel, inglesi e italiane. E il festival chiude il 30 novembre nella Chiesa di San Pietro a Modena con Monica Piccinini, il cornettista Bruce Dickey e l'organista Luve Tamminga, che presentano musiche sacre del Cinquecento italiano, la Concord Conversazione, ovvero musiche virtuosissime per voce e cornetto. E per approfondire questi interessanti temi musicali, Radio Città del Capo ha intervistato per noi Enrico Bellei, direttore artistico di Grandezze e Meraviglie.
L'elemento principale è quello della proposta culturale in ambito musicale fra le più avanzate che io credo ci siano oggi essere, cioè la musica antica. La musica antica secondo me è una sorta di riflessione creativa sul passato che vive però assolutamente del presente, perché unisce la ricerca scientifica più avanzata sulle prassi esecutive dell'epoca e sulla qualità degli strumenti di ogni epoca con l'attività dei musicisti e la capacità quindi estetica e interpretativa di un artista. Credo quindi che la musica antica rappresenti una delle avanguardie culturali e artistiche spettacolari degli ultimi 50 anni. Il fatto poi che la musica antica in realtà abbia faticato ad essere accettata dagli ambienti musicali e dall'ambiente del pubblico un po' più tradizionale mi ha fatto sentire un pochino il desiderio di operare per aiutare un po' questo affrancamento da una visione come un po' di nicchia, di appassionati, un pochino fanatici. In realtà io credo che sia il vero giusto atteggiamento dell'approccio alla musica classica, questo della musica storicamente, dell'esecuzione storicamente informata, come si dice adesso a livello internazionale per definire la musica antica. Il conservatorio negli ultimi, in Italia per esempio, negli ultimi 7-8 anni cominciano a comparire delle cattedre di musica antica e barocca, ma prima ci si limitava, e comunque sono comunque corsi complementari, prima ci si limitava ad affrontare gli strumenti ritenuti il punto di arrivo di un'evoluzione, un pochino una visione evoluzionistica della musica, per cui il pianoforte è lo strumento tastiera più bello e più ricco, mentre gli altri strumenti erano gli strumenti così, erano dei prodromi, delle sorte di... In realtà non è vero, come in ogni epoca abbiamo avuto dei grandi pittori che usavano tecniche diverse, in ogni epoca abbiamo avuto grandi musicisti che usavano strumenti diversi e stili esecutivi diversi, quindi diciamo che bisognerebbe vedere la cosa in maniera un po' più così oggettiva e pensare che ogni epoca ha avuto i suoi artisti. Il fatto però che la musica non si appenda alle pareti, non rimanga conservata nei musei, fa sì che questo elemento della materia pittorica sia rappresentato dall'esecuzione musicale. Ed è per questo che occorre recuperare gli strumenti del pennello del musicista dell'epoca, che significa però che il musicista di oggi conosce anche il gusto di oggi, quindi abbiamo tanti modi esecutivi nella musica antica ed è uno degli ambiti forse più ricchi e più sorprendenti. Poi c'è un patrimonio musicale straordinario.
Senti, intendendo, ecco, quando diciamo musica antica, ecco, che raggio temporale prendiamo in considerazione?
Allora, per musica antica si intende normalmente la musica, diciamo, inizialmente si intendeva la musica preclassica, poi si è inserita anche la musica del periodo classico, quindi Mozart sicuramente, Beethoven, e oggi invece non si fa più distinzione, cioè si parla di esecuzione storicamente informata, quindi non più utilizzando gli strumenti più moderni, ma ogni volta informandosi su che tipo di esecuzione si adottava in quell'epoca. Quindi diciamo che forse l'esecuzione storicamente informata di Luigi IX è utilizzare gli strumenti moderni, quindi si potrebbe dire che a questo punto la musica è tutta antica e dovrebbe essere sempre comunque eseguita in maniera storicamente informata, non ci sarebbe il confine, ecco. Però ancora, visto che i teatri d'opera, le stagioni classiche sono abbastanza aperte ultimamente, ma la considerano ancora comunque un campo non comune, ecco, a loro, e bisogna ancora tenere questa distinzione. Quindi in sostanza si parte dal Medioevo e si arriva sicuramente fino al primo 800, ecco.
E in questo ampio raggio di tempo, insomma, l'epoca più sperimentale, forse non tutti lo sanno, ma insomma è stato il barocco. Si sperimentava veramente molto con gli strumenti, con le partiture, anche i musicisti avevano possibilità di, come dire, improvvisare addirittura.
Assolutamente, anche perché se la musica è stata annotata con sempre maggiore precisione, si arriva nel 600 in cui c'è una scrittura musicale estremamente precisa che però traccia le linee di un percorso invece estetico che prevedeva una gestualità, diciamo, sorretta dall'improvvisazione. L'improvvisazione era una parte essenziale, tant'è che se noi ascoltiamo come veniva eseguito Corelli negli anni 50, come viene eseguito oggi, troviamo come se le note fossero moltiplicate per 10, e ovviamente non tutto quello che si sente è stato scritto, ma è dentro assolutamente allo stile dell'epoca, che prevedeva un grande margine all'improvvisazione, ma dentro degli schemi precisi.
Il tutto eseguito sempre con strumenti rigorosamente originali?
Si tratta di strumenti originali nel senso che rispecchiano la forma e le caratteristiche tecniche degli strumenti dell'epoca. Possono essere originali in senso stretto, cioè antichi, o copie moderne. C'è da dire che quando si parla di un violino Guarneri, uno Stradivari, eccetera, eccetera, suonati da violinisti moderni, si tratta sempre di strumenti trasformati nell'Ottocento, cioè smontati completamente, rimontati con delle trasformazioni sostanziali che non rispecchiano più la loro forma originale, rimangono solo alcune parti, le parti sonore, diciamo, quelle originali. Quindi quando si adotta la tecnica esecutiva antica, occorre comunque anche trasformare lo strumento, riportarlo alla sua forma originale, ed è un po' quello che fanno i migliori interpreti della musica barocca. Oggi si trovano spesso anche degli strumenti moderni che si limitano semplicemente a togliere la mentoniera, che sarebbe quel attrezzo che si utilizza per appoggiare il mento, e montano corde di budello, ma questo non è sufficiente. In realtà è molto più complessa la forma di uno strumento antico, anche l'interno cambia. Facevo l'esempio del violino, ecco, poi naturalmente questo si può estendere a tutti gli altri strumenti.
E soprattutto anche poi gli strumenti a fiato, per esempio.
A fiato, assolutamente, che hanno maggiore difficoltà esecutiva perché molto spesso non hanno i tasti. Bisogna anche poi sottolineare che nelle sensibilità più alte della musica classica la tecnica barocca è stata adottata pienamente. Io potrei fare l'esempio di Claudio Abbado, che quando esegue gli concerti brandeburghesi si dota in una grossa parte dell'ensemble di strumenti d'epoca e chiede ai suoi musicisti di utilizzare un'arcata che in qualche modo rispecchia l'arcata barocca. Si tratta anche tutto sommato di un avvicinamento a una tra virgolette verità esecutiva, parzialmente possibile ovviamente, però che ha dei fondamenti.
Potete avere maggiori informazioni al sito www.grandezzemeraviglie.it.